Egzamin maturalny z języka włoskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego.
Uno.
Dopo la maturità ho partecipato a una vacanza studio negli Stati Uniti. Eravamo un gruppo di ragazzi italiani ed alloggiavamo in un campus universitario. Un giorno un mio amico ha avuto l'idea di mettere un annuncio sulla porta della palestra con la proposta di sfidare gli americani a calcio. Quel mio amico era convinto che sarebbe stato facile vincere con loro perché gli studenti americani non sono bravi a calcio. Io ho notato però che il campus, come tutte le università americane, era dotato di ben due campi da calcio, quindi un dubbio mi è venuto. Ma poi mi sono ricordato che, effettivamente, durante i campionati mondiali, le squadre nazionali americane non se la cavano per niente bene, come dimostrano i risultati ufficiali delle classifiche. Così, subito, ci siamo sentiti più sicuri della nostra vittoria. La risposta all'annuncio ci è arrivata subito. Abbiamo stabilito con i ragazzi americani che l'incontro si sarebbe tenuto di lì a una settimana e che, per allenarci, noi italiani avremmo avuto a disposizione uno dei campi. Ma eravamo tanto sicuri delle nostre possibilità che abbiamo preferito trascorrere il tempo girando per la città. Il giorno della gara siamo scesi in campo e abbiamo visto i nostri avversari. Il più basso era alto 1,90 m. Il loro allenatore si è scusato del fatto che uno di loro si era ammalato e avrebbero giocato in 10. Dopo mezz'ora di gioco, 4 di noi erano in infermeria in seguito alle contusioni. Gli altri morivano dalla stanchezza. Gli americani, invece, fino alla fine, correvano con la palla al piede, come delle locomotive. Vabbè, chi vuole indovinare il risultato della partita?
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Dopo la maturità ho partecipato a una vacanza studio negli Stati Uniti. Eravamo un gruppo di ragazzi italiani ed alloggiavamo in un campus universitario. Un giorno un mio amico ha avuto l'idea di mettere un annuncio sulla porta della palestra con la proposta di sfidare gli americani a calcio. Quel mio amico era convinto che sarebbe stato facile vincere con loro perché gli studenti americani non sono bravi a calcio. Io ho notato però che il campus, come tutte le università americane, era dotato di ben due campi da calcio, quindi un dubbio mi è venuto. Ma poi mi sono ricordato che, effettivamente, durante i campionati mondiali, le squadre nazionali americane non se la cavano per niente bene, come dimostrano i risultati ufficiali delle classifiche. Così, subito, ci siamo sentiti più sicuri della nostra vittoria. La risposta all'annuncio ci è arrivata subito. Abbiamo stabilito con i ragazzi americani che l'incontro si sarebbe tenuto di lì a una settimana e che, per allenarci, noi italiani avremmo avuto a disposizione uno dei campi. Ma eravamo tanto sicuri delle nostre possibilità che abbiamo preferito trascorrere il tempo girando per la città. Il giorno della gara siamo scesi in campo e abbiamo visto i nostri avversari. Il più basso era alto 1,90 m. Il loro allenatore si è scusato del fatto che uno di loro si era ammalato e avrebbero giocato in 10. Dopo mezz'ora di gioco, 4 di noi erano in infermeria in seguito alle contusioni. Gli altri morivano dalla stanchezza. Gli americani, invece, fino alla fine, correvano con la palla al piede, come delle locomotive. Vabbè, chi vuole indovinare il risultato della partita?
Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu drugiego.
Due.
Parlo con Beatrice, appassionata della propria regione, la Basilicata. Beatrice, ci puoi raccontare la storia del paesino dove ci troviamo?
Questo borgo si chiama Craco ed è forse il più celebre tra i paesi fantasma d'Italia. Fino agli anni 60 del secolo scorso era il paese del grano. Se ne produceva così tanto che i 2000 abitanti non bastavano per coltivare tutte le terre. La decadenza del luogo è cominciata nel 1963. In quell'anno il paese è stato distrutto da un crollo del terreno, che ha costretto la popolazione locale ad abbandonarlo per andare ad abitare nel borgo vicino.
Questo splendido paese fantasma è oggi una delle mete turistiche più visitate della Basilicata. Perché?
Per la sua suggestività e bellezza. Osservato da lontano, Craco sembra una scultura medievale. È un posto magico. Dentro il paesino sembra di sentire ancora il suono delle campane che lo hanno animato e le voci della gente che lo ha abitato. Il paese è disabitato da tanti anni, ma si può entrare nel cuore della città storica e visitare quello che rimane della vecchia piazza principale, intorno alla quale cresceva il borgo, e vedere i resti dei palazzi nobiliari. Tra le case in pietra domina la Torre Normanna, una delle poche costruzioni visitabili all'interno, in quanto sottoposta negli ultimi anni ai lavori di restauro.
Molti turisti che vengono a Craco sono amanti del cinema. Perché?
Infatti, questo paese fantasma è stato scelto come set cinematografico da numerosi registi. Per esempio, Mel Gibson ha ambientato qui le scene del suo film Passione. Oggi si può visitare questo luogo solo con un percorso guidato, lungo un itinerario sicuro. Il tour lascia i visitatori impressionati. A Craco c'è anche uno studio artistico dove è possibile assistere a diversi laboratori d'arte come disegno, scultura o ceramica. Chi invece vuole degustare piatti tipici della regione deve andare al vicino borgo Peschiera. Tra i piatti tradizionali del posto si possono gustare quelli a base di pasta preparata a mano. Insomma, Craco, con la sua suggestività e l'autenticità del paesaggio, è un posto da vedere assolutamente.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Parlo con Beatrice, appassionata della propria regione, la Basilicata. Beatrice, ci puoi raccontare la storia del paesino dove ci troviamo?
Questo borgo si chiama Craco ed è forse il più celebre tra i paesi fantasma d'Italia. Fino agli anni 60 del secolo scorso era il paese del grano. se ne produceva così tanto che i 2000 abitanti non bastavano per coltivare tutte le terre. La decadenza del luogo è cominciata nel 1963. In quell'anno il paese è stato distrutto da un crollo del terreno, che ha costretto la popolazione locale ad abbandonarlo per andare ad abitare nel borgo vicino.
Questo splendido paese fantasma è oggi una delle mete turistiche più visitate della Basilicata. Perché?
Per la sua suggestività e bellezza. Osservato da lontano, Craco sembra una scultura medievale. È un posto magico. Dentro il paesino sembra di sentire ancora il suono delle campane che lo hanno animato e le voci della gente che lo ha abitato. Il paese è disabitato da tanti anni, ma si può entrare nel cuore della città storica e visitare quello che rimane della vecchia piazza principale, intorno alla quale cresceva il borgo, e vedere i resti dei palazzi nobiliari. Tra le case in pietra domina la Torre Normanna, una delle poche costruzioni visitabili all'interno, in quanto sottoposta negli ultimi anni ai lavori di restauro.
Molti turisti che vengono a Craco sono amanti del cinema. Perché?
Infatti, questo paese fantasma è stato scelto come set cinematografico da numerosi registi. Per esempio, Mel Gibson ha ambientato qui le scene del suo film Passione. Oggi si può visitare questo luogo solo con un percorso guidato, lungo un itinerario sicuro. Il tour lascia i visitatori impressionati. A Craco c'è anche uno studio artistico, dove è possibile assistere a diversi laboratori d'arte, come disegno, scultura o ceramica. Chi invece vuole degustare piatti tipici della regione, deve andare al vicino borgo Peschiera. Tra i piatti tradizionali del posto si possono gustare quelli a base di pasta preparata a mano. Insomma, Craco, con la sua suggestività e l'autenticità del paesaggio, è un posto da vedere assolutamente.
Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Uno.
Diventare proprietari di una casa nel centro storico pagandola solo un euro? Sembra impossibile, ma grazie ad una particolare iniziativa questo sogno può diventare realtà. Il progetto è partito in alcuni comuni italiani in cui ci sono tanti edifici abbandonati. È un'offerta che vuole ridare vita a borghi di straordinaria bellezza. Però questa singolare proposta gode di poco interesse. Questo perché c'è chi ha già calcolato che, anche se la casa costa poco, bisognerà poi pagare la sua ristrutturazione, le tasse e le bollette della luce e del gas. Si tratta di cifre enormi, senza contare che chi compra la casa si obbliga ad abitarci per almeno 10 anni. Due.
La casa più piccola della Germania ha un nuovo proprietario. L'acquirente è l'influencer Finn Kliman, che con orgoglio ha mostrato la foto della nuova abitazione sul suo profilo social. Sono solo 7 metri quadri di abitazione e quindi sarà difficile farci entrare un letto. Kliman non ha detto quanto ha pagato, ma la curiosità è che ha comprato questa mini casa dopo aver battuto la concorrenza non solo di altri tedeschi, ma anche di investitori statunitensi e cinesi. Secondo l'agenzia immobiliare che ha condotto la vendita, in totale c'erano circa 150 potenziali clienti. Niente di strano. La casa si trova in una delle vie più belle e turistiche del mondo. Tre.
Ultimamente Daniela Girolamo ha fatto due conti e si è accorta di quanto poco spende per la sua abitazione. Tutto è iniziato 5 anni fa, quando ha cominciato a viaggiare con il camper. Questi viaggi si allungavano di volta in volta. Ogni giorno che Daniela passava a casa, il suo camper le mancava sempre di più. E ogni giorno che passava in camper, la sua casa le mancava sempre di meno. Così l'ha messa in affitto. Ha lasciato il lavoro fisso ed è salita a bordo del camper, con l'intenzione di non tornare più a vivere come prima. Come sostiene, è stato meno difficile di quanto sembrasse. Quattro.
Ecco un'interessante offerta di affitto assolutamente gratis. Villa Castrum si trova a soli 30 minuti da Firenze e fa parte di un complesso medievale immerso nella tipica campagna toscana. La villa è completamente ristrutturata, arredata elegantemente e dotata di ogni comfort. Il piano terra è composto da un ampio salone con pianoforte. Ed è questo il trucco. Per affittare la villa bisogna fare il musicista e suonare lo strumento tutti i giorni. Per il resto si è liberi di usare tutto: la piscina, il giardino e le camere. 5.
I fari sono quelle costruzioni altissime in riva al mare che con la loro luce guidano le navi. Avete mai fantasticato su come sarebbe vivere in un faro? Allora non siete gli unici. In realtà, la maggior parte dei fari in Italia è stata venduta a privati, ad un costo davvero simbolico. La condizione, però, era quella di ristrutturarli e riportarli al loro antico splendore. Alcuni dei proprietari hanno aperto nei loro fari degli hotel di lusso, come nel faro vicino a Cagliari, che ora è un albergo a 5 stelle. È una bella possibilità per passare una notte in un'abitazione del genere, perché al momento, nel nostro paese, non ci sono più fari in vendita.
1.
Diventare proprietari di una casa nel centro storico pagandola solo un euro? Sembra impossibile, ma grazie ad una particolare iniziativa questo sogno può diventare realtà. Il progetto è partito in alcuni comuni italiani, in cui ci sono tanti edifici abbandonati. È un'offerta che vuole ridare vita a borghi di straordinaria bellezza. Però questa singolare proposta gode di poco interesse. Questo perché c'è chi ha già calcolato che, anche se la casa costa poco, bisognerà poi pagare la sua ristrutturazione, le tasse e le bollette della luce e del gas. Si tratta di cifre enormi, senza contare che chi compra la casa si obbliga ad abitarci per almeno 10 anni. 2.
La casa più piccola della Germania ha un nuovo proprietario. L'acquirente è l'influencer Finn Kliman, che con orgoglio ha mostrato la foto della nuova abitazione sul suo profilo social. Sono solo 7 metri quadri di abitazione e quindi sarà difficile farci entrare un letto. Kliman non ha detto quanto ha pagato, ma la curiosità è che ha comprato questa mini casa dopo aver battuto la concorrenza non solo di altri tedeschi, ma anche di investitori statunitensi e cinesi. Secondo l'agenzia immobiliare che ha condotto la vendita, in totale c'erano circa 150 potenziali clienti. Niente di strano. La casa si trova in una delle vie più belle e turistiche del mondo. 3.
Ultimamente Daniela Girolamo ha fatto due conti e si è accorta di quanto poco spende per la sua abitazione. Tutto è iniziato 5 anni fa, quando ha cominciato a viaggiare con il camper. Questi viaggi si allungavano di volta in volta. Ogni giorno che Daniela passava a casa, il suo camper le mancava sempre di più. E ogni giorno che passava in camper, la sua casa le mancava sempre di meno. Così l'ha messa in affitto. Ha lasciato il lavoro fisso ed è salita a bordo del camper, con l'intenzione di non tornare più a vivere come prima. Come sostiene, è stato meno difficile di quanto sembrasse. Quattro.
Ecco un'interessante offerta di affitto assolutamente gratis. Villa Castrum si trova a soli 30 minuti da Firenze e fa parte di un complesso medievale immerso nella tipica campagna toscana. La villa è completamente ristrutturata, arredata elegantemente e dotata di ogni comfort. Il piano terra è composto da un ampio salone con pianoforte. Ed è questo il trucco. Per affittare la villa bisogna fare il musicista e suonare lo strumento tutti i giorni. Per il resto si è liberi di usare tutto: la piscina, il giardino e le camere. 5.
I fari sono quelle costruzioni altissime in riva al mare, che con la loro luce guidano le navi. Avete mai fantasticato su come sarebbe vivere in un faro? Allora non siete gli unici. In realtà, la maggior parte dei fari in Italia è stata venduta a privati, ad un costo davvero simbolico. La condizione, però, era quella di ristrutturarli e riportarli al loro antico splendore. Alcuni dei proprietari hanno aperto nei loro fari degli hotel di lusso, come nel faro vicino a Cagliari, che ora è un albergo a 5 stelle. È una bella possibilità per passare una notte in un'abitazione del genere, perché al momento nel nostro paese non ci sono più fari in vendita.
3. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Pasta, frutta, verdura, moltissimi legumi, olio extravergine di oliva, pesce e pochissima carne. Ecco gli ingredienti della dieta mediterranea, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, grazie alla sua influenza positiva sulla salute. Ma sapete chi è stato il primo a dimostrare la sua efficacia in maniera scientifica? Un italiano? No. Lo statunitense Ansel Keys. È nato nel 1904 a Colorado Springs. Da ragazzo ha abbandonato la scuola superiore per dedicarsi a insolite occupazioni. Ha lavorato come trasportatore di materiali esplosivi in una miniera d'oro e ha tagliato alberi nei boschi. Su una nave diretta in Cina si è allontanato per la prima volta dall'America, in cerca di avventure. Dopo alcuni anni passati in diverse città cinesi, è tornato in patria e si è laureato diventando biologo e dietologo. Infine, durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato inviato in Italia insieme ai soldati americani per condurre degli studi sull'alimentazione. Nel corso del suo soggiorno italiano, Keys ha scoperto che nel sud del paese la gente si ammalava di cuore molto di rado. Gli sono bastati pochi mesi per stabilire che esclusivamente i ricchi soffrivano di attacchi cardiaci. Invece le persone povere, sia uomini che donne, vivevano a lungo e in ottima salute. Per spiegarlo scientificamente, Keys si è trasferito in una piccola località vicino a Salerno. Ci ha abitato per anni, seguendo anche lui la dieta della gente del luogo. Dopo decenni di ricerche, lo scienziato è giunto alla conclusione che la responsabile dello straordinario stato di salute della popolazione locale era proprio l'alimentazione. Le ha dato il nome di dieta mediterranea. Keys ha descritto i risultati dei suoi studi nel famoso libro intitolato Mangiar bene e stare bene. La sua opera ha rivoluzionato il modo di pensare alla dieta in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti, paese d'origine dell'autore. Alcuni anni fa, dopo quasi mezzo secolo dalla sua pubblicazione, è arrivata finalmente la traduzione italiana del libro. Keyes è rimasto colpito sia dalle abitudini alimentari degli italiani che dal loro carattere, anche se ha ammesso più volte che trovava troppo caotico lo stile di vita della gente locale e che spesso l'allegria italiana significava per lui rumore. Allo stesso tempo apprezzava gli italiani per la cordialità che dimostravano nei suoi confronti. Ansel Keyes è morto pochi mesi prima di compiere 101 anni, il che prova che la dieta mediterranea ha funzionato nel suo caso in maniera davvero eccezionale.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Pasta, frutta, verdura, moltissimi legumi, olio extravergine di oliva, pesce e pochissima carne. Ecco gli ingredienti della dieta mediterranea, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, grazie alla sua influenza positiva sulla salute. Ma sapete chi è stato il primo a dimostrare la sua efficacia in maniera scientifica? Un italiano? No. Lo statunitense Ansel Keyes. È nato nel 1904 a Colorado Springs. Da ragazzo ha abbandonato la scuola superiore per dedicarsi a insolite occupazioni. Ha lavorato come trasportatore di materiali esplosivi in una miniera d'oro e ha tagliato alberi nei boschi. Su una nave diretta in Cina si è allontanato per la prima volta dall'America in cerca di avventure. Dopo alcuni anni passati in diverse città cinesi, è tornato in patria e si è laureato diventando biologo e dietologo. Infine, durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato inviato in Italia insieme ai soldati americani per condurre degli studi sull'alimentazione. Nel corso del suo soggiorno italiano, Keyes ha scoperto che nel sud del paese la gente si ammalava di cuore molto di rado. Gli sono bastati pochi mesi per stabilire che esclusivamente i ricchi soffrivano di attacchi cardiaci. Invece le persone povere, sia uomini che donne, vivevano a lungo e in ottima salute. Per spiegarlo scientificamente, Keyes si è trasferito in una piccola località vicino a Salerno. Ci ha abitato per anni, seguendo anche lui la dieta della gente del luogo. Dopo decenni di ricerche, lo scienziato è giunto alla conclusione che la responsabile dello straordinario stato di salute della popolazione locale era proprio l'alimentazione. Le ha dato il nome di dieta mediterranea. Keyes ha descritto i risultati dei suoi studi nel famoso libro intitolato Mangiar bene e stare bene. La sua opera ha rivoluzionato il modo di pensare alla dieta in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti, paese d'origine dell'autore. Alcuni anni fa, dopo quasi mezzo secolo dalla sua pubblicazione, è arrivata finalmente la traduzione italiana del libro. Keyes è rimasto colpito sia dalle abitudini alimentari degli italiani che dal loro carattere, anche se ha ammesso più volte che trovava troppo caotico lo stile di vita della gente locale e che spesso l'allegria italiana significava per lui rumore. Allo stesso tempo apprezzava gli italiani per la cordialità che dimostravano nei suoi confronti. Ansel Keyes è morto pochi mesi prima di compiere 101 anni, il che prova che la dieta mediterranea ha funzionato nel suo caso in maniera davvero eccezionale.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.